Tutti. Io coordino in Italia la campagna Abiti Puliti, che da circa 30 anni si occupa di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nel settore tessile e abbigliamento a livello mondiale. Ovviamente a livello mondiale perché, come sappiamo, da almeno 30 anni tutta la manifattura, quasi tutta la manifattura dei prodotti che indossiamo, tessili, abbigliamento, ma anche calzature, è stata delocalizzata e spostata nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi del sud-est asiatico, in Asia, ma anche in Nord Africa, anche nell'est Europa e anche in Centro America. Noi ci occupiamo quindi da 30 anni di tutelare, promuovere e difendere i diritti delle persone al lavoro in questo settore così importante, peraltro ancora oggi molto, si dice, labor intensive, cioè ad alta intensità di manodopera, dove quindi la principale forza, il principale input produttivo non sono le macchine che rimangono poi da cucire, ma sono i lavoratori e le lavoratrici in particolare che confezionano, cuciono, producono vestiti, abiti e accessori. Quindi sì, si tratta di un settore molto importante a livello mondiale da tutti i punti di vista, e per il Bangladesh lo è in modo assolutamente prioritario, nel senso che purtroppo appunto il Bangladesh è uno dei paesi più, forse tra i più poveri del mondo, come avete visto anche dalle notizie di questi giorni, molto sovrappopolato, ma con una povertà endemica e strutturale molto forte, dove peraltro appunto il settore tessile e abbigliamento è il settore trainante dell'industria. Negli ultimi anni appunto il settore dell'esportazione ha subito un'impennata notevole, infatti l'esportazione del Bangladesh praticamente per l'80%, che nel 2013 valevano circa 20 miliardi di dollari, sono da appunto riferirsi al settore dell'abbigliamento. Qui ci lavorano, quindi in questo paese, in Bangladesh, dove io sono stata diverse volte anche appunto a contatto con i nostri partner, i nostri amici, compagni con cui lavoriamo, dei sindacati, delle associazioni non governative che con noi appunto si occupano di diritti del lavoro. Ecco, qui lavorano quasi 4 milioni di persone, tantissime donne, no? Tutti voi ricorderete la tragedia che abbiamo in particolare seguito noi qui in Italia come campagna di Twitter insieme a tutti i nostri colleghi europei e internazionali, quella era la Plaza, ricordate tutti, dove erano morte, appunto sono rimaste uccise quasi 1200 persone e più di 2500 sono rimaste ferite in questo palazzone di 9 piani, di cui alcuni costruiti illegalmente, dove lavoravano appunto migliaia di persone per i grandi marchi internazionali. Questo è un po' il punto, no? Cioè, diciamo così, la produzione del Bangladesh è tutta una produzione per le esportazioni, per quei marchi griff importanti, note e meno note, che in Europa e negli Stati Uniti poi vendono i prodotti a tutti i nostri concittadini, sostanzialmente.
Sì.
Ma ciao, buongiorno. Io volevo farti una domanda proprio sul rapporto tra queste grandi aziende internazionali e anche italiane, rispetto anche a quello che successe, alla tragedia assoluta del 2013. So che nel frattempo ci sono stati delle specie di accordi, no? Che in teoria dovevano garantire maggiore sicurezza nelle fabbriche dopo quell'evento, e che in realtà sono sistematicamente disapplicati o comunque per niente efficaci.
Ma allora, non è proprio così in realtà, è importante essere molto precisi su questa cosa, perché è importante naturalmente rilevare i fatti per quello che sono. Intanto io vorrei anche esprimere anche il dolore per quanto è accaduto, no? Sono morte delle persone, sono morti degli umani, peraltro non soltanto imprenditori tessili, non soltanto italiani, ed è stata una cosa drammatica in un quartiere forse il più ricco di Dhaka, dove appunto si incontrano persone altolocate, e quanto pare dalle informazioni che si stanno girando in rete anche sui giornali, naturalmente gli attentatori non provenivano da famiglie miserabili e proletarie. Quello che voglio dire è che sì, dopo Rana Plaza, dove sono appunto morte 1200 persone, noi abbiamo fatto un lavoro pazzesco, molto molto impegnativo proprio come campagna. Abbiamo lavorato insieme ai sindacati internazionali e a tutti i nostri, anche altre ONG americane, per ottenere due accordi fondamentali: uno sul risarcimento delle vittime, che è stato, dopo 3 anni di campagna di pressione pubblica, è stato chiuso positivamente, nel senso che abbiamo raggiunto 30 milioni di dollari, che erano diciamo il conteggio economico che era stato fatto grazie anche al lavoro in collaborazione con l'ILO, per risarcire tutte le famiglie dei deceduti e tutti gli operai rimasti feriti, secondo una convenzione ILO che si occupa di infortuni sul lavoro. Questa è stata la prima volta nella storia che è stato raggiunto un risarcimento di questo tipo, quindi sottolineo, questo è un fatto importante, no? Purtroppo c'è voluto Rana Plaza per ottenere un accordo di questo tipo, ancora volontario, non è ancora vincolante, ma è stato ottenuto. Il secondo accordo molto importante è quello sulla salute e la sicurezza degli edifici in Bangladesh, che è tuttora in corso, che dura 5 anni, è partito indomani della tragedia del Rana Plaza, oggi più di 180 grandi multinazionali l'hanno siglato. E l'accordo è molto importante per due motivi fondamentalmente. Uno, perché è un accordo vincolante, cioè le imprese che l'hanno firmato sono obbligate a rispettare i termini di quell'accordo, se no c'è tutto un sistema diciamo di gestione delle dispute che porta all'espulsione delle imprese stesse dall'accordo. Quindi noi siamo messi in una fase molto delicata, perché si stanno portando avanti dei miglioramenti legati alla, appunto, alla messa in sicurezza delle fabbriche dove lavorano questi lavoratori, si parla di quei 2 milioni di lavoratori coperti dall'accordo di cui dicevo prima. Naturalmente noi abbiamo denunciato, abbiamo fatto una campagna poi in particolare su H&M ad aprile, no? Perché abbiamo rilevato i ritardi legati a questo accordo, cioè dovrebbero essere molto più veloci le attività di ripristino, di messa in sicurezza di quanto lo sono, ma l'accordo c'è ed è un accordo molto importante perché è vincolante e perché è trasparente, cioè anche voi giornalisti, se volete andare a vedere sul sito internazionale quali sono le fabbriche ispezionate, quali sono i risultati degli audit, c'è un sistema di audit indipendente, quali sono le aziende che hanno firmato l'accordo, quali sono gli esiti dei sistemi di miglioramento, tutte queste informazioni sono pubbliche. Anche questo è un dato molto importante, non era mai successo, per questo dico che è un accordo molto importante. Naturalmente bisogna continuare in questa strada, è una strada molto difficile, perché mettere d'accordo i grandi marchi internazionali, cito l'esempio italiano, ricorderete comunque, in Bangladesh lavorano e hanno firmato l'accordo 4 grandissimi gruppi, Benetton, dopo anni di campagne di pressione ha firmato l'accordo, Kikorsana, Coinovies e Teddy Group, tra l'altro due delle vittime che io ho visto in informazioni raccolte sui giornali, due delle vittime dell'attentato di Dhaka mi pare che collaborassero con due aziende firmatarie dell'accordo sulla sicurezza, ecco. Quindi la situazione è molto difficile. Indubbiamente il Bangladesh è un paese dove un lavoratore guadagna uno stipendio minimo di 55 euro, sono 5.300 Dhaka più o meno, che equivale, secondo i calcoli che noi abbiamo fatto, ma non soltanto noi come campagna, ma anche grandi economisti, tutta la rete dei sindacati asiatici, che ha stabilito un indice per i salari dignitosi in Asia, e questo indice stabilisce che il salario dignitoso in Bangladesh sarebbe di circa 337 euro. Quindi voi capite, abbiamo una massa di lavoratori, di 4 milioni di lavoratori, che guadagnano in media il 16% di quello che sarebbe un salario minimo dignitoso. Quindi è una situazione di grande povertà endemica e strutturale, naturalmente molto funzionale a un sistema di delocalizzazione o comunque di produzione globale, globalizzato, guidato dai grandi gruppi.
Sì, sì. Ti chiederei ancora una cosa, dicevi che eri stata diverse volte, e quindi magari per capire a che punto sono di sviluppo, diciamo, anche questi sindacati con cui collaborate, e cosa fa l'attuale governo del Bangladesh, di cui leggevo appunto questo altissimo livello di corruzione, che è anche magari una delle cause per cui poi prende piede il radicalismo islamico, no? A livello di massa e anche di strati elevati della società, come abbiamo visto nell'ultimo periodo.
Ma allora, la situazione è molto complessa, perché da una parte, per esempio, l'accordo che abbiamo siglato, di cui parlavo prima, che peraltro prevede, è stato siglato da diversi attori internazionali, sindacati, ONG, anche la Clean Clothes Campaign, la nostra campagna fa parte dei testimoni firmatari di questo accordo, ma anche l'ILO, anche il governo bangladese, questo tipo di accordo ha prodotto in questi anni un effetto importante, un effetto e un controeffetto. Il primo effetto è stato che sono aumentati i tassi di iscrizione al sindacato, per esempio, la sindacalizzazione nelle fabbriche, perché chiaramente c'è bisogno prima di tutto di questo. Per ristaurare una situazione, ristrutturare una situazione di democrazia, di partecipazione, bisogna che i lavoratori si sentano liberi di aderire al sindacato, di organizzarsi e poi di poter portare avanti battaglie di emancipazione nelle fabbriche. Naturalmente a questo tipo di evoluzione ha corrisposto anche un livello di repressione non indifferente, perché la situazione in Bangladesh, appunto, è di grande instabilità, povertà, dicevo prima, di paura e anche di repressione. Non dimentichiamo che la gran parte dei parlamentari del governo bengalese proviene dal settore tessile, quindi c'è una situazione anche di conflitto di interesse molto importante e anche di corruzione, dicevate giustamente voi. Quindi è una situazione esplosiva, difficilissima. Per questo il lavoro che possono fare i sindacati liberi, che possono fare le associazioni della società civile, che possiamo fare insieme, che noi facciamo insieme, noi lavoriamo strettamente con i nostri partner a livello proprio orizzontale, non c'è come dire, c'è una partnership veramente come dire, alla pari tra noi e i nostri partner dei paesi in cui si produce abbigliamento. Quindi questo tipo di lavoro è molto prezioso, naturalmente non deve essere ostacolato e deve essere semmai favorito. Io dico da che cosa? Da forme sempre più forti e pressanti di solidarietà internazionale, quindi in questo senso ci va a sostegno questo tipo di campagne, bisogna sostenere questo tipo di percorsi e obbligare le imprese, in particolare quelle italiane, quelle europee, che vanno regolarmente ad acquisire commesse e lavoro in questi paesi, a rispettare le convenzioni internazionali, gli standard dell'ILO e a farsi anche, come dire, in qualche modo promotrici di uno sviluppo come dire, non meno predatorio, ecco, non sì. Si può continuare ad andare in questi paesi a fare shopping di manodopera pensando di lucrare il maggior profitto senza occuparsi anche degli impatti sociali e ambientali che le proprie attività producono laddove si produce.
Certo. Senti, se hai ancora un minuto, c'è una domanda per te che ci arriva via SMS e poi io volevo chiederti magari un sito per seguire la vostra campagna.
Certo.
Sì, allora due cose. Un ascoltatore ci chiede, insomma, si domanda se questi accordi non potrebbero essere influenzati in negativo per lavoratrici e lavoratori dai fatti che sono accaduti in questi giorni. Io ne approfitto per chiosare quanto dicevo prima. Io mi riferivo in realtà a un articolo del Guardian quando parlavo delle misure nuove disapplicate, un articolo del Guardian della scorsa settimana che diceva che soltanto 7 delle 1660 fabbriche che producono per le aziende occidentali hanno adottato le nuove misure.
Esatto, quello che dicevo prima, il problema è che c'è un processo molto 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 lento e chiaramente questo tipo di accordi sono così importanti proprio perché sono vincolanti e poi c'è una dialettica interna, no? È chiaro che le imprese non sono contente di aderire a dei sistemi di regolamentazione, questo è il vero punto. Le imprese a livello internazionale vogliono le mani libere, questo è successo negli ultimi 30 anni grazie alla liberalizzazione dei mercati, del commercio internazionale. Noi diciamo no, non si possono avere le mani libere, bisogna aderire a delle regole vincolanti per tutti, perché prima dei profitti vengono le persone e i diritti e semmai vi sono dei profitti, questi devono essere sottomessi dai sistemi sociali, democratici e rispettosi delle persone. Ora, l'accordo che rispetto alla domanda che mi facevate prima, certamente percorsi come quelli che noi stiamo cercando di promuovere sono molto difficili, complessi, hanno anche una propria fragilità, però io penso che siamo un po' un bivio. Certamente possono essere minacciati da un restringimento, diciamo così, degli spazi democratici, ma possono invece diventare dei volani anche invece per riaprirli questi spazi democratici. Noi non cesseremo di fare quello che stiamo facendo, noi continuiamo giorno per giorno, peraltro anche in silenzio, nel senso che le nostre campagne purtroppo non sono su tutti i giornali tutti i giorni perché si parla molto di altro, ecco, di chi lavora costantemente lì con le mani in pasta per cercare di costruire meccanismi appunto di emancipazione reale si parla molto meno, però questi ci sono persone, movimenti, sindacati, c'è molto conflitto sociale anche in Bangladesh, no? Ci sono tantissimi sindacati che si muovono e che noi conosciamo. Quindi ecco, io sono realista, ecco, tendenzialmente, però penso che bisogna valutare attentamente le situazioni e non cedere, ecco, al pessimismo e alla paura che questo tipo di attacchi naturalmente producono, perché questi attacchi hanno una matrice e anche delle conseguenze di pura follia dal mio punto di vista, che non fanno altro che produrre ulteriore instabilità anche mentale e psicologica nostra. Noi dobbiamo essere fermi, essere, come dire, lucidi e continuare a produrre quel terreno fertile per la democrazia e per il rafforzamento e l'emancipazione che soltanto le comunità locali possono, tra l'altro, autoprodursi continuando ad essere protagoniste. Se possiamo favorire questi meccanismi, noi in realtà favoriamo anche dei meccanismi di pace e di multiculturalità.
Certo. E ci puoi dire il sito della campagna o
sì,
se c'è?
Allora, noi abbiamo un sito www.abitipuliti.org e poi abbiamo, okay, una pagina Facebook, naturalmente, Abiti Puliti, dove postiamo regolarmente aggiornamenti ed è possibile anche iscriversi alla nostra newsletter per essere costantemente informati.
Ok, grazie mille Deborah e a risentirci magari.
Grazie a voi, grazie a voi davvero. A presto.
Ciao, ciao, ciao.